Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Ben ritrovati a tutti. Sono contento che siete all'ascolto per vedere Gesù, per conoscerlo sempre meglio, così come la scrittura, la sacra scrittura, la Bibbia ce lo ha tramandato. È sempre qualcosa di straordinario, di stupendo, conoscere anche nei particolari la vita di Gesù, come ha agito, come ha reagito, come ha interagito con le persone. Parliamo un attimo di Giovanni. Giovanni, l'apostolo di Gesù. Giovanni, lo sappiamo, è stato uno dei discepoli che sentimentalmente è stato più vicino a Gesù, a tal punto che è definito dalla scrittura il discepolo che Gesù amava. Nei momenti cruciali della vita di Gesù, lui era presente. Era presente anche quando tutti se ne erano andati. Ai piedi della croce troviamo infatti solo lui insieme alle donne. I suoi scritti, un Vangelo, tre lettere, il libro dell'Apocalisse, si differenziano abbastanza evidentemente dagli altri. Il suo Vangelo, infatti, è molto diverso dagli altri tre che lo hanno preceduto ed è sicuramente il più teologico. C'è anche una differenza evidente tra Giovanni e gli altri. Giovanni è anche considerato l'apostolo dell'amore, perché più di ogni altro egli parla di questo fondamentale sentimento dell'amore. Oggi però leggeremo un testo in cui Giovanni ci appare sotto un'altra veste. Leggiamo appunto due testi, anzi, Matteo 9, 38 a 41 e Matteo 12, 30.
Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e che non ci segue, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, perché non c'è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chi non è contro di me è per me, e chi non raccoglie con me disperde».
Giovanni, pur essendo l'apostolo dell'amore, non era un tipo tranquillo. E chi l'ha detto che solo le persone tranquille sanno amare? Nel suo zelo per il maestro, verso colui che amava profondamente, nel suo zelo Giovanni ha spesso commesso degli errori, come Pietro, se ricordate la trasmissione precedente. Per la sua irruenza, un pochino somigliava a Pietro anche in questo, Giovanni, insieme a suo fratello Andrea, è stato soprannominato dallo stesso Gesù Boanerges, ossia entrambi, Giovanni e Andrea, figli del tuono, lo troviamo in Marco 3, 17. Nell'episodio che stiamo trattando, Giovanni ha chiaramente dimostrato la sua irruenza giovanile unita ad una certa intolleranza. Allora questo mi dà l'occasione di parlare un pochino dell'intolleranza con voi, della tolleranza e dell'intolleranza. Gesù dice nel testo che abbiamo letto: «Chi non è contro di noi è per noi». Il contesto in cui questa frase è stata pronunciata è questo. Giovanni si fa portavoce dei dodici, infatti dice noi, per raccontare al maestro, probabilmente anche con un certo orgoglio, un fatto che era loro capitato. Avendo veduto un uomo che nel nome di Gesù scacciava i demoni, glielo vietano perché non apparteneva alla stretta cerchia dei discepoli. Infatti dice: non ci segue, non ci seguiva. Il rimprovero del maestro, non glielo vietate, li coglie certamente di sorpresa, dato che molto probabilmente Giovanni e gli altri si sentivano gli eroici paladini della verità, zelanti difensori del maestro. La loro azione intollerante era diretta contro un uomo che agiva nel nome di Gesù, pur non appartenendo al loro gruppo specifico. E questa intolleranza nasceva sul terreno della presunzione di ritenersi gli unici gestori della grazia di Dio, i soli possessori degli oracoli dell'Eterno, gli unici che potevano ritenersi la vera, unica Chiesa di Gesù Cristo. Tutte le sette hanno questa presunzione. Ma è un'intolleranza la loro che merita ampiamente la disapprovazione del Maestro. Non glielo vietate, perché non vi è nessuno che faccia qualche opera potente nel mio nome che subito dopo possa dire male di me. Le parole di Gesù devono farci riflettere, miei cari. Suonano come un severo monito contro le nostre intolleranze, rivolti a coloro che, pur non essendo dei nostri, con la nostra etichetta, magari con una fede che riteniamo meno illuminata della nostra, e probabilmente lo è, agiscono però nel nome di Cristo e non contro di Lui. Fare qualcosa nel nome di Cristo, di Gesù, con sincerità, significa essere un suo servo. Possiamo vietare a qualcuno di servire il Signore? Possiamo prendere farisaicamente le distanze da coloro che, pur non appartenendo al nostro stretto gruppo, onestamente servono l'Eterno e li trattiamo magari come credenti di serie B? Io credo che in molti cadiamo in questo tranello. E quanti grammi di stupido orgoglio occorrono per impedirci di avere lo stesso atteggiamento tollerante di Cristo, di colui che abbiamo scelto noi come maestro, come signore, come esempio da imitare. Un episodio analogo è accaduto anche nell'Antico Testamento a Giosuè. Anche lui, nello zelo tipico del buon gregario, infatti sappiamo che Giosuè è stato un po' di tempo il braccio destro di Mosè, chiede a Mosè che due, Eldad e Medad, siano fatti tacere perché non sono del loro gruppo, non hanno l'imprimatur che conta. Anche in questo caso, che coglie certamente di sorpresa il personaggio in questione, il nostro caro Giosuè, Mosè gli rivolge queste parole: «Sei tu geloso per me? Oh, fossero tutti i profeti nel popolo dell'Eterno e volesse l'Eterno mettere su loro lo spirito suo». Quanta gelosia! Ricordo che in greco gelosia e zelo traducono lo stesso termine, zelos. Quanta gelosia nasconde il nostro zelo per l'opera di Dio! Quanto spirito settario è presente in tante nostre prese di posizione, in tante approvazioni o disapprovazioni di coloro che consideriamo capifila. Dal dizionario apprendiamo che la tolleranza è la capacità fisica e spirituale di sopportare qualche cosa che in sé sia o potrebbe essere mal tollerabile. È indubbio che le differenze ci sono, che le differenze creano disagi e tensioni. È inutile fare della superficiale retorica. Ci sono differenze sessuali, ognuno di noi sa bene che esistono degli atteggiamenti tipicamente femminili e altri che appartengono peculiarmente al mondo maschile. Ci sono delle chiare differenze culturali e sociali tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo. Il diverso che porta, che l'altro porta in sé, di qualsiasi natura esso sia, è fonte di disagio e di tensione, specialmente quando la diversità la vediamo, è poco conosciuta e la vediamo come una possibile minaccia. Tutto questo lo sopportiamo male. Per eliminare il disagio della diversità, spingiamo i diversi ad adeguarsi al nostro modo di pensare ed agire. Se questo atteggiamento nostro, che cerca di adeguare gli altri, e se questo adeguamento viene a mancare, invece di combattere il disagio che è in noi, preferiamo combattere colui che ha in sé quella differenza che è fonte di disagio per noi. Noi siamo chiamati, noi come cristiani, siamo chiamati da colui che sopportò il peso della croce a sopportare, a portare il peso delle differenze. È vero che la nostra natura egoistica si rifiuta di portare i pesi. Questo lo sappiamo, lo so, lo sai anche tu. Quando questi pesi poi non servono al proprio tornaconto, al mio tornaconto, ma il cristiano deve muovere i suoi passi in direzione diversa da quella proposta dall'egoismo. Lo spirito tollerante riesce a portare i pesi del disagio che il diverso procura, perché è uno spirito forte. Qualcuno ha giustamente scritto: la forza e la tolleranza sono compagne. I deboli, gli immaturi, gli indecisi, gli inquieti, gli egoisti sono intolleranti. La maturità spirituale e psicologica si vede anche dalla capacità di sopportare questi pesi. Anzi, il credente maturo riesce a trarre dei benefici da questa sopportazione per sé e per gli altri, perché una volta sopportata la differenza diventa fonte di arricchimento reciproco. Detto questo, però, non possiamo negare che nella scrittura, nella rivelazione di Dio, troviamo anche un chiaro invito ad essere intolleranti in certe situazioni specifiche. Vediamo quali. Due mali, credo, hanno sempre afflitto e affliggono tuttora la Chiesa. I due mali sono tollerare l'intollerabile ed essere intolleranti verso ciò che siamo chiamati invece a tollerare. Tollerare l'intollerabile è sincretismo, è una forma palese di adulterio spirituale e idolatria. L'intolleranza verso espressioni di fede cristiana diversa da quella professata è mancanza d'amore. Questa intolleranza ha in sé una forza disgregatrice che non produce certo frutti che onorano Dio e che edificano la Chiesa. Due frasi pronunciate da Gesù possono in qualche modo aiutarci a comprendere meglio il comportamento che noi dobbiamo avere nei confronti degli altri. La prima frase: chi non è con me è contro di me. Matteo 12,30. La seconda frase: poiché chi non è contro di noi, è per noi. Estrapolandole dal loro contesto, queste due frasi appaiono in forte contrasto tra loro. L'una sembra elidere l'altra. Pare impossibile che siano state pronunciate dalla stessa persona, perché esse esprimono sia tolleranza sia intolleranza. Alla domanda «Gesù era tollerante o intollerante?», considerando proprio queste due frasi, siamo costretti a rispondere che egli era sia l'uno sia l'altro. È come dire che un oggetto è bianco e nero allo stesso tempo. Ma com'è possibile essere tolleranti e intolleranti allo stesso tempo? In Gesù i due aggettivi, che sono l'uno contrario dell'altro, chiaramente, però si sposano in perfetta armonia. Esaminiamo le due frasi nel loro contesto biblico. La prima: chi non è con me è contro di me. La frase è molto dura, sicuramente dura. Gesù non lascia spazio all'uomo che non lo riconosce come Messia, non gli lascia una zona neutra. Pretendere di essere cristiani nello stesso tempo essere acristiani è utopia. Affermare che Gesù non è il Signore, come in questo caso, l'incarnazione dell'Iddio vivente, e porsi proprio in una situazione di anticristo. Leggete nella sua prima lettera a Giovanni cosa dice a proposito. Prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, versetti 2 a 3. L'occasione dalla quale abbiamo tratto questa frase è questa. Gesù compie un miracolo, guarisce un uomo che ha un problema spirituale, è indemoniato. E inoltre un duplice problema fisico, cieco e muto. I soliti farisei, urtati dal fatto che questo rabbi, questo strano rabbi, non è uno che, come loro, segue in maniera fiscale la legge, non possono credere che la forza per compiere il miracolo provenga da Dio. E siccome anche loro sanno che non esistono zone neutre, affermano semplicemente che Gesù compie queste opere potenti in virtù dell'aiuto di Belzebù, il principe dei demoni. Questa affermazione viene considerata da Gesù la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ed è qualcosa di grave. Una bestemmia che non può essere perdonata. I farisei si pongono in una situazione che è, in maniera inequivocabile, contro Gesù. Essi rifiutano la sua messianicità. Non accettano il suo messaggio, quel messaggio che ruota tutto intorno alla grazia, al dono di Dio. Per loro, la croce, che abbatte tutto il sistema levitico, fiore all'occhiello della loro religiosità, quella croce scandalo, verso di loro, verso la loro superbia e caparbietà, Gesù è intollerante. Però qui vorrei fare un piccolo inciso, qui non si sta parlando di Gesù che è antigiudaico. Gesù infatti se la prende sempre, non con il popolo ebreo, lui stesso era ebreo, lo sappiamo, ma se la prende con quei capi religiosi di quel tempo che avevano questo atteggiamento nei suoi confronti. Più tardi, anche l'Apostolo Paolo sarà intollerante verso coloro che cercano di operare una sintesi sincretista tra il messaggio cristiano e il vecchio apparato giudaico. Tra coloro che vogliono, prendendo le parole di Gesù, versare vino nuovo in otri vecchi. Paolo scrive nella sua lettera ai Galati, capitolo 1, «Ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi, anche se un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema». Un Vangelo diverso. Ossia, un messaggio che non è più Vangelo, non è più buona notizia. E verso coloro che predicano un messaggio diverso da questo, deve essere indirizzata l'intolleranza evangelica. Non dimentichiamo mai, però, e questo voglio sottolinearlo a più riprese, col colore rosso, questa intolleranza va sempre immersa nell'amore. E mai, mai, mai accompagnata dall'odio, dal disprezzo farisaico, da quel disprezzo che faceva dire ad alcuni farisei: fatti più in là perché sono più santo di te. Intolleranza verso le idee, amore tollerante verso l'uomo. Noi siamo chiamati dal Signore a combattere strenuamente per la fede una volta per sempre tramandata ai santi. Questo scrive Giuda, non Giuda che l'ha tradito, un altro Giuda. L'apologia cristiana racchiude in sé certamente una certa intolleranza, altrimenti non sarebbe tale. Ma questa deve essere sempre fatta con dolcezza e rispetto, secondo le parole di Pietro. Dolcezza e rispetto. Intolleranza dolce e rispettosa. La mancanza di dolcezza e rispetto verso colui che, pur sbagliando, è sempre persona, una persona che porta in sé l'immagine di Dio, la mancanza di dolcezza e rispetto è un peccato che Dio non tollera. E quante nostre intolleranze sono giustamente non tollerate da Dio. Ogni volta che ci arrocchiamo su una posizione di difesa della fede, dobbiamo porci due domande. Primo, sto veramente difendendo la fede tramandata ai santi? Oppure sto difendendo semplicemente delle posizioni legate alla tradizione ecclesiale? Questa mia difesa, seconda domanda, è arrogante, arrogante e presuntuosa, o una difesa dolce e rispettosa? Che Dio, il tollerante intollerante, ci dia la sapienza necessaria per capire dove e come rivolgere la nostra giusta intolleranza, che Egli ci dia quell'intelligenza spirituale per non cadere nella diabolica trappola di una tolleranza che sopporta il sincretismo e il peccato, e di una tolleranza che ci spinge ad andare contro chi ci è fratello in Cristo, devoto e servizievole figlio del nostro stesso Padre. Che il nostro Dio e Signore ci dia l'amore, la paziente sopportazione, la forza necessaria per tollerare tutte le diversità presenti nel popolo che lo adora e lo serve, affinché queste diversità siano per tutti noi fonte di arricchimento e non di contesa. Anche questo episodio finisce qui, quindi ci risentiremo la prossima volta con un altro episodio che riguarda sempre la vita di Gesù allo scopo di conoscerlo meglio. Quindi spero mi seguirete ancora in questa passeggiata per vedere Gesù.